Alleluia, sono grato a Dio. Come sapete, la scorsa settimana ho fatto una prima puntata e oggi dico sarebbe qualcosa con tante puntate, ma voglio almeno fare una seconda parte di quello che abbiamo meditato insieme, cioè le modalità con cui ognuno di noi reagisce alla sofferenza, al dolore, al dispiacere, alla delusione, al tradimento, alla malattia, a tutte quelle cose che vengono sulla nostra strada e in qualche modo ci mettono di fronte qualche cosa che non vorremmo vedere, cioè la nostra incapacità, le nostre difficoltà, le nostre paure o degli eventi pratici. Non sono solo le paure, probabilmente sono i nostri debiti, le nostre impossibilità di soddisfare alcune richieste esterne. E qualunque sofferenza, abbiamo accennato la scorsa volta in una maniera certamente non così definita, ma si può evolvere, si può elaborare in due direzioni. La mia tristezza può essere una tristezza secondo la logica umana, ricordate, cioè secondo un sistema umano che profondamente poi, come spesso sottolineo, è improntato alla disperazione, perché umanamente, nella migliore delle ipotesi, arrivi a 80 anni, poi come ci arrivi non lo sappiamo, diciamo, però nella migliore delle ipotesi è il fatto di arrivare a 80 anni e poi il nulla. Ecco, la disperazione che nasce dal fatto di scoprire la ingiustizia, la disperazione collegata a quel fatto che la scrittura ci dice che il sistema in cui viviamo è dominato da una realtà che non è Dio. Il principe di questo mondo non è Dio, non è Dio che sta controllando quello che avviene in questo momento, anche se lui ha un progetto, anche se lui ha cominciato con un avamposto del suo regno nei nostri cuori, anche se attraverso di noi vuole estenderlo nelle nostre famiglie, però sappiamo che in questo momento non è Dio. E quindi nel momento in cui noi soffriamo secondo un'ottica umana, secondo un'ottica mondana, secondo un'ottica carnale, direbbe la scrittura, secondo quello che è il dominio e il sistema di questo mondo, sapete che questa tristezza si elabora e si evolve in altra tristezza fino a morte, fino a rabbia, fino a dolore tale da dover fare pagare qualcuno. È da questa tristezza che nasce il suicidio, è da questa tristezza che nasce il terrorismo, l'omicidio, e poi tante volte c'è omicidio e suicidio, si legano assieme, da questa tristezza di non vedere speranza e quindi quasi di esplodere, di distruggere e distruggersi, perché la nostra tristezza è vissuta semplicemente in un'ottica umana. E poi abbiamo cominciato ad accennare invece in una tristezza elaborata diversamente. Forse è la stessa tristezza, è lo stesso evento, è la stessa situazione, ma che anziché elaborare in maniera umana, elaboriamo con Dio, la tristezza secondo Dio, cioè la tristezza vissuta in una prospettiva diversa, in una prospettiva nuova, è una tristezza che non necessariamente viene elaborata col cambiamento delle situazioni esterne, ma la cosa più bella è che la tristezza, secondo Dio, dicevamo la scorsa volta, conduce a una metanoia, cioè a un ravvedimento, a un modo nuovo di vedere, a un nuovo modo di concepire la vita e a una crisi che diventa opportunità di scoprire forza, equilibri, sicurezze nuove. E noi continuamente, ogni giorno, siamo di fronte a queste due modalità di vivere il dolore, la delusione, il tradimento. Abbiamo detto qualunque evento che non è piacevole, tranne che tu non sia diventato un masochista e ti vada proprio a infilare nelle cose distruttive per il gusto strano, perverso di distruggerti. E poco fa, mentre c'era quel canto, avevo come un'immagine. Ecco, quando io dico avevo un'immagine, non immaginate che io ho una visione, perché purtroppo non ho mai avuto delle visioni nel senso sensoriale, ma avevo un'immagine mentale, io credo ispirata dallo Spirito, quando si parlava di Gesù che guardava le tue lacrime, che simpatizzava con le tue difficoltà, e avevo questa immagine proprio di Gesù che piangeva insieme a te, che piangeva in empatia col tuo dolore, che soffriva, e questo abbiamo detto la scorsa volta, è una parte importante, iniziale, del capire che non siamo soli nella nostra sofferenza, e è importante capirla perché da questo poi c'è un'elaborazione diversa, perché se siamo soli alla fine la nostra sofferenza prenderà quella logica del mondo e diventerà morte. Ma se cominciamo a scoprire questo Gesù che piange insieme a noi, piange le nostre lacrime, in un certo senso ti vuole consolare, ma l'immagine andava oltre, perché mentre Gesù vuole consolarti del dolore procurato da un pugnale che o qualcuno ti ha infilzato nella pancia, senso metaforico, non è per forza un pugnale, capite? Una ferita, un trauma, o di un trauma che tu stesso ti sei fatto, perché tante volte senza rendercene conto noi facciamo karakiri, cioè nel senso siamo autolesionisti, ci facciamo del male. Dico, non solo la violenza che ha distrutto la tua vita, questo sappilo, non è quella che ti hanno fatto solo gli altri, ma è quella che tu ti sei fatto per levare quella degli altri. Mamma mia, che male ancora estremo, farsi violenza per liberarsi di una violenza. Ma questo è il sistema umano, sistema dell'intimidazione, io ti distruggo così vinco, questa è la logica umana. E questo pianto, questo abbraccio di questo sommo sacerdote, dirà la scrittura, che è capace di simpatizzare con le nostre fragilità, perché dice la scrittura, lui ha vissuto le stesse difficoltà, le stesse tentazioni, ha vissuto veramente come vero uomo e vero Dio, con la differenza di non avere fallito, mentre noi di fallimenti, diciamocelo chiaro, ne abbiamo fatti fin dalla nostra infanzia. Tante volte abbiamo fatto del fallimento uno stile di vita. Ma l'immagine forte che avevo era che questo amore, questo abbraccio di Gesù che asciugava le tue lacrime, simpatizzava con te, ed è bellissimo, lui capisce la tua sofferenza, capisce il tuo dolore, però timidamente voleva levare questo pugnale che era conficcato nella tua pancia. E in questo è come se c'è un'opera più profonda che Dio sta facendo nella tua vita, cioè non di consolarti delle tue ferite, non di consolarti dei tuoi traumi, ma la cosa più bella è che vuole levarti quella spina, quella ferita, quel trauma che ti fa tanto piangere, che ti fa tanto dolore. E questo è importante che lo capiamo, sapete perché? Perché tante volte a livello umano ci abbiamo una logica più semplice, e quando subiamo un trauma, quando ci rompiamo qualcosa, quando ci tagliamo, andiamo in ospedale, e sicuramente farsi dare i punti, magari sul momento non fa male, se te li fai dare dopo già chiaramente il dolore è maggiore, ma tutto quello che viene fatto, anche se può causare dolore, è legato a farti guarire da quel dolore. Non è legato semplicemente a darti un'anestesia. E il sistema in cui viviamo oggi purtroppo sta pensando di dare un'anestesia al dolore dell'anima, al dolore profondo, per cui Dio sta simpatizzando, sta capendo quello che hai passato, quello che stai passando, la tua solitudine, il tuo dolore, la tua rabbia, però il suo amore vuole guarirti. Ma dirò di più, non solo il suo amore vuole guarirti, e questa è la dimensione chiesa ospedale, luogo ospitale di guarigione, ma ancora di più vuole guarirti per inviarti, per mandarti, per farti essere testimone del fatto che Lui è l'Eterno che guarisce. Questo è fondamentale e abbiamo bisogno di capire questo processo nella nostra vita, abbiamo bisogno di capire come superare certe situazioni, non soltanto lasciandoci consolare da Dio, non soltanto ricevendo delle cure palliative, anestetiche, tante persone si anestetizzano, ma come cristiano tu puoi guarire scoprendo la santità di Dio, puoi guarire, questa è una bella notizia, puoi guarire anche nelle ferite più profonde, puoi guarire. E volevo leggere un versetto che non avevo mai capito prima. Cioè, ci sono tante cose nella scrittura che solamente strada facendo. Ecco, chi non vuole maturare è come se o le considera cose di serie A o gli dà significati strani, ma poi piano piano mentre cammini comprendi come Dio si può servire anche di situazioni estreme di sofferenza per guarirti. Ed è un concetto strano, perché noi siamo arrivati al concetto della guarigione che significa anestesia, droga, evasione, stato di coscienza alterato, piacevole, o dato dallo spirito del vino, no, dello spirito divino, o dato da qualunque altra cosa, ma che mi faccia vivere questa ebbrezza, questa fuga, mentre sto morendo dentro. Dio invece vuole attivare un travaglio di parto, dicevamo, vuole portare la ferita al vivo. Ecco perché tante volte quando ci avviciniamo a Dio stiamo più male, perché la ferita viene portata al vivo, perché la ferita viene portata al vivo, perché quel pus, quella cosa che sta distruggendo possa essere espulsa, perché quella azione demoniaca che sta avvenendo in alcune aree della tua vita risalti in maniera tale che capisci che non puoi dare quello spazio al male, perché lui continuerà a usare quell'aspetto della tua anima dove magari ti stai amareggiando, dove vuoi vendicarti, dove vuoi fare chissà che cosa, ma che non è la guarigione, è un modo per elaborare il dolore che non ti servirà. E allora Dio mette un riflettore sul tuo dolore, fa pure rima, e lo mette in evidenza. Perché? Perché ha deciso di fare un intervento profondo, vero, che ti liberi da quella ferita, da quel male. In Proverbi 20, capitolo 30, c'è un'affermazione che dice: le battiture, pan, 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 che battitura, non sta parlando di baseball, sta parlando di colpi, che piagano, quindi che creano una piaga, guariscono il male. Ma qui la Bibbia è impazzita. Io non solo sto male, ma pure non ha un colpo. E il versetto chiude dicendo: e così le percosse, se non avessi capito battiture, già uno dice battiture, percosse che vanno in fondo al cuore. E questo è qualche cosa che la nostra mente rifiuta, perché tante volte il dolore è così grande che noi cerchiamo solamente un anestetico, No, non ne posso più, sto soffrendo, sono disperato, datemi qualche cosa per non pensare. E sapete, la società intorno a noi c'ha più di qualche cosa per non pensare. Di tutto, di più, perché tu possa non pensare, o pensare fesserie, o pensare, non lo so, pensare alternativo, pensare positivo, perché son vivo. Il pensiero positivo, una presa per i fondelli, perché di positivo c'è semplicemente quello che Dio ha preparato per noi. Le altre cose sembrano positive, però sono anestetiche, sono una vernice messa in una macchina che non ha più il motore. E allora questa mattina lo Spirito Santo, in questa seconda puntata, vuole intervenire nella tua vita, vuole mettere in evidenza il tuo dolore, la tua ferita. Dio la verrà, la farà emergere, la farà emergere. Ma perché? Lascia perdere chi è causa del tuo dolore, ma Dio è interessato che le circostanze, le situazioni facciano evidenziare questo tuo dolore, perché è convinto che tu possa essere liberato dall'amarezza, è convinto che tu possa essere liberato dalla disperazione, è convinto. E io ho provato a fargli cambiare idea a Dio, ma non ci sono riuscito. Io ho provato a dirgli che per me l'amarezza era una filosofia, quello dell'amareggiarsi, amareggiare gli altri, era un modo angosciante, angoscioso di un esistenzialista, nichilista, cioè che voleva vivere nell'angoscia. E Dio mi ha detto: ma l'angoscia ti fa male, quindi io ti abbraccio, sono vicino al tuo dolore, però per piacere leviamo questo coltello che ti sei piantato sulla pancia o che gli altri ti hanno piantato. E questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo: figlia mia, figlio mio, io sono vicino alle tue difficoltà, ai tuoi dolori, alle tue debolezze, io piango con te e voglio asciugare pure le lacrime. Ma un modo con cui voglio asciugare le tue lacrime è proprio liberandoti da quel pugnale, da quella ferita, da quel trauma che ti sta facendo così male, perché il male è così grande che tu poi lo vedrai come solo l'unica realtà della tua vita. E alla fine, anziché veramente essere una persona che guarisce e va ad annunziare e porta altri a Dio, diventerai un ricoverato cronico, ti trasferirai direttamente in ospedale e sarai lì semplicemente a fare cure palliative, però, perché il progetto dell'ospedale è che tu guarisca. Almeno così dovrebbe essere. Non è un posto dove ci andiamo a rifugiare, ma è un posto dove riacquisiamo energia, forza per andare, per procedere. E questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo che se ha permesso che questo dolore venisse fuori attraverso percorsi e percosse. Vamo sciogli lingua. Attraverso situazioni inaspettate, che sicuramente non erano un progetto, però Dio può trasformare queste situazioni in qualcosa che guarisce il male. Può trasformare te in un isolato cronico che dirà: mai più avrò contatto col genere umano, perché più ho contatto, più sto male. Sapete, ci sono persone che si lasciano ferire così tanto che se tu le inviti a venirti un po' più vicina, scappano. È successo con alcune persone. Noi abbiamo proposto: venite più vicino, stiamo più in famiglia, facciamo cellula. Sono scappate. Cioè, come se fosse una specie di proposta alla distruzione, alla prigionia. Ma perché? Perché evidentemente ci avevano delle ferite nelle relazioni, che qualunque persona è andata incontro a loro nel cercare di avvicinarle ha generato questa fuga, come a dire: meglio che scappiamo prima di provare altro dolore. Tante persone vivono oggi isolate perché? Perché nella relazione provano dolore. Ma Dio vuole guarirci. Ed è bello capirlo, ed è bello collaborare, ed è bello lasciare che lo Spirito Santo ci porti verso guarigione. Ci alziamo in piedi. È una breve esortazione questa mattina perché so che lo Spirito Santo la continuerà. Sapete, io ho molta fiducia nel fatto che lo Spirito Santo comunichi, perché, ve lo ripeto sempre, vi parla un teorico dell'incomunicabilità. Io non pensavo che si potesse comunicare più. Ma sono convinto che questa mattina lo Spirito Santo sta cercando di parlare proprio a te, come sta parlando a me nel mio dolore, nelle percosse. Ah, non vi preoccupate, mia moglie non mi picchia. Nelle percosse, nelle battiture che mi feriscono, ho la possibilità di scappare verso luoghi anestetici, più o meno surreali, irreali. Ho la possibilità di dire: Signore, ho bisogno di una terapia d'urto che faccia venire fuori il tuo amore dalla mia vita. Gesù percosso, colpito, battuto, aumentò il grado di amore. È questo quello che Dio sta cercando di spremere nella tua vita. Se lui non lo avesse amato fino in fondo, non avrebbe permesso. In realtà, l'amore del Padre ha permesso che Gesù andasse fino in fondo. Immagini un padre che permette che il proprio figlio si distrugga. L'amore, la visione di quello che avrebbe determinato l'amore nella tua vita può stravolgere tutto. È proprio nel dolore più grande, dove vuoi elaborare la tua tristezza diventando formale, isolandoti, non avendo più contatto neanche con Dio, perché tutto sommato poi ci delude pure Lui, secondo noi. In questo dolore Gesù è vicino a te questa mattina. La sua presenza è lì, sta piangendo con te, ma ti sta dicendo: ora che abbiamo pianto assieme, vediamo un po' di levare questi pugnali, vediamo un po' di guarire dall'amarezza, vediamo un po' di guarire da quel dolore che ti ha reso ipersensibile, ti ha reso allergico, nessuno ti può toccare più. Ma io ti sto toccando, ti sta dicendo Dio, perché voglio il tuo bene, e la mia opera andrà lì dove le circostanze hanno messo in evidenza il tuo male. La mia opera andrà oltre per guarirti, per liberarti dalla paura, per liberarti dall'amarezza, per farti scoprire questo amore profondo che sta alla base di una vera vita che Dio ci ha dato. Voglio pregare in questo momento. Signore, certamente noi non ti possiamo ringraziare per le percosse, per le battiture, però possiamo comprendere questa mattina che nel nostro dolore abbiamo una alternativa, o quella che il demonio vorrebbe sponsorizzare, pompare, cioè quella di diventare dei lamentosi cronici, di diventare dei disperati, o quella di scoprire la ricchezza del tuo amore e di essere guariti. Io ti prego, per tutti noi ricoverati nel tuo ospedale, che possiamo continuare a guarire, Signore, a scoprire forse ancora di più i nostri mali, a non scappare ancora per prenderci cure palliative, ma lì nella tua presenza, in quel luogo di guarigione, possiamo sentire questo amore e possiamo collaborare con te per una modalità diversa di vivere, che ci esponga meno ai tossici, ai traumi, alle ferite che il diavolo continuerà a cercare di infliggerci, ma che possiamo imparare con te, con i nostri fratelli, a diventare sempre più capaci di resistere, di vincere e di diventare messaggeri di speranza per gli altri. Io te lo chiedo per la mia vita, te la chiedo per la vita di questi miei fratelli, sorelle. Tu vedi il loro dolore, ma il tuo progetto va oltre, e io ti chiedo che possa essere chiaro e che ci possiamo stringere tutti insieme con tutto il tuo popolo e diventare ambasciatori di riconciliazione. Grazie Padre, grazie Padre, grazie anche per le ferite che permetti, non sono piacevoli, ma grazie perché dalla sofferenza possiamo imparare ad obbedire all'amore. Grazie, grazie, perché questo ci renderà sempre più forti, invincibili, invulnerabili, perché niente e nessuno ci potrà separare dal tuo amore. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Dio vi benedica. Amen. Salutatevi con una solidarietà, non con delle percosse, quelle già le prendete, ma con una solidarietà di amore e di esortazione a guarire. Amen.